Buonasera a tutti, benvenuti. Mi presento, sono la dottoressa Carboni Cinzia e sono una dietista. Mi occupo di ristorazione, in particolar modo ristorazione scolastica, presso le scuole del Comune di Roma e in particolare del settimo municipio. L'argomento che vedremo oggi e che appunto analizzeremo insieme ha come appunto protagonisti la stagionalità e la biodiversità. Allora, vedremo non solo la definizione di questi due appunto concetti, vedremo in che modo sono correlati e in particolare analizzeremo quello che è il loro peso, il loro effetto su, appunto sul nostro pianeta. Allora, andiamo avanti. Allora, innanzitutto vediamo che cosa si intende per biodiversità. Allora, questo termine va di moda, diciamo, parecchio nell'ultimo periodo, ma che cos'è in realtà la biodiversità e perché è importante conservarla? Allora, iniziamo dicendo che per biodiversità si intende la diversità tra gli organismi, sia piante che animali, che sono presenti in un particolare ambiente in termini di numero di specie. Bio deriva dal greco bios, che significa vita, e quindi biodiversità indica la varietà di forme di vita, sia animali che vegetali, presenti, come abbiamo detto poco fa, in un determinato ambiente o luogo. Può essere un ambiente di piccole dimensioni, come il giardino di casa, di dimensioni più ampie, come un bosco, un campo, mare, un paese, una città, ma addirittura può appunto essere considerato anche l'intero nostro pianeta. Che cosa si intende quindi per biodiversità? Possiamo dire che la biodiversità dunque è la ricchezza di vita sulla Terra. È stato stimato che nel mondo ci sono oltre 12 milioni di specie viventi, ma di queste in realtà se ne conoscono, perché identificate e descritte, soltanto 1.700.000. Questo significa che ci sono tantissime altre specie che devono ancora essere scoperte. Se andiamo ad analizzare in termini di numero di specie, di varietà di specie animali, facciamo alcuni esempi per scoprire appunto quello che è il mondo della biodiversità. Allora, se partiamo dall'Africa, sappiamo appunto che questo continente, definito anche nero, ospita il più grande deserto del Sahara, il più grande deserto del mondo, ovvero il Sahara, ospita le praterie della savana, dove troviamo appunto leoni, leopardi, giraffe ed elefanti. Se ci spostiamo nella fascia tropicale, troviamo le foreste pluviali, che sono la patria degli ultimi gorilla. Spostiamoci adesso in Sud America. L'America Latina, diciamo, si distende dalle foreste dell'Amazzonia, dove troviamo appunto gli ultimi giaguari, fino ai picchi delle Ande, che sono il territorio del condor, appunto, che vediamo raffigurato nell'immagine, nella slide, e ancora più giù fino alle terre selvagge della Patagonia. Se andiamo in Nord America, vediamo come il Canada e gli Stati Uniti presentano poi una serie di una rete in realtà di parchi nazionali che preserva importanti popolazioni come di grizzly, di lupi, linci e alici e alci. Spostiamoci in Asia, dove appunto vediamo che nel vasto continente asiatico abbiamo una ricchezza di diverse tipologie di ambienti, dalle giungle dell'Indonesia alle vette dell'Himalaya, dal deserto del Gobi alle immense foreste di conifere della Siberia, che sono appunto la terra ospitale di tigri, di elefanti, oranghi e rinoceronti. Viaggiamo ancora un po', arriviamo in Australia, la cosiddetta terra dei canguri, che ospita delle specie che sono uniche al mondo, quali l'ornitorinco e il koala, ma è, diciamo, patria di una spettacolare fauna marina che troviamo appunto come la grande barriera corallina. Arriviamo adesso nel nostro continente, definito vecchio continente, che è anch'esso una terra ricca di flora e di fauna selvatica. Se infatti ci localizziamo nel delta del Danubio, vediamo che qui nidificano i pellicani, Se ci spostiamo al confine tra la Bielorussia e la Polonia, nella cosiddetta foresta di Białowieża, ci sono i lupi e gli ultimi bisonti europei. Se invece ci spostiamo in una piccola comunità autonoma della Spagna, in particolare nella parte sud-occidentale, che prende il nome di Estremadura spagnola, qui volteggiano gli avvoltoi definiti monaci. Anche le cosiddette terre dei ghiacci, ovvero in Artide ed Antartide, che pensiamo essere inospitali, in realtà è presente una ricca e inaspettata biodiversità. Qui infatti troviamo come specie animali le foche, i pinguini, gli orsi polari, i trichechi, volpi artiche e le balene. Dunque, perché è importante la biodiversità? Allora, innanzitutto dobbiamo comprendere che la biodiversità non è un fenomeno recente, ma è il frutto di 3 miliardi e mezzo di evoluzioni. Quindi in un certo senso è come se la biodiversità fosse una sorta di assicurazione. Perché? Perché proprio grazie alla biodiversità viene garantita la sopravvivenza del pianeta Terra. Vediamo altri fattori fondamentali per cui è così importante la biodiversità. Allora, diciamo che è proprio grazie ad essa che la natura è in grado di fornirci cibo, acqua, energia e risorse necessarie per la nostra vita di tutti i giorni. Facciamo un esempio. Un terzo del cibo proviene da piante impollinate da oltre 100.000 specie di impollinatori selvatici, tra cui api, farfalle, coleotteri, uccelli e mosche. Parallelamente, funghi, batteri e vermi aiutano a trasformare la materia prima in terreno fertile, che poi rappresenterà il substrato fondamentale per lo sviluppo della vegetazione. Questo perché la rigenerazione del suolo è fondamentale affinché i suoli appunto diventino fertili e affinché poi di conseguenza possano essere utilizzati dall'uomo per le tecniche agricole. La biodiversità, come abbiamo visto fino a questo punto, animale, quindi per le specie animali e vegetali, in realtà si sposta anche in campo nutrizionale. Esiste infatti la cosiddetta biodiversità alimentare, che viene intesa come biodiversità di vegetali, animali e di tutti quegli altri organismi che costituiscono il nostro cibo, al fine di avere una alimentazione sana e diversificata. Allora, vediamo in dettaglio che cosa si intende per biodiversità alimentare. Diversi studi sulla composizione dei cibi hanno evidenziato che il tenore dei nutrienti in essi contenuto, ovvero macro e micronutrienti, può variare di molto sia da specie a specie, sia tra i metodi di coltivazione utilizzati per la stessa specie. In particolare, le varietà selvatiche di norma risultano molto più nutrienti di quelle domestiche. Facciamo un esempio. C'è una varietà di banana del Pacifico, la supina, che ha dei livelli talmente elevati di carotenoidi, che sono i precursori della vitamina A, che il consumo di un solo frutto, che pesa tra i 70 e gli 80 grammi, è sufficiente a coprire il fabbisogno quotidiano di vitamina A di un bambino in età prescolare. Mentre per avere lo stesso apporto equivalente occorrerebbe, pensate un po', consumare un chilo di banane Williams, che sono quelle appartenenti al gruppo delle banane Cavendish, che è la varietà più consumata al mondo. Questo che significa che la composizione degli alimenti riserva grosse sorprese e può avere delle implicazioni molto rilevanti sul piano nutrizionale, in particolare importanti soprattutto per quelle popolazioni più vulnerabili di fronte alle proprie necessità. Questo esempio che vi ho fatto dimostra come le varietà autoctone, quindi quelle indigene, in realtà sono più ricche di nutrienti a parità di peso di cibo consumato rispetto ad una specie non autoctona. E soprattutto nei paesi in via di sviluppo si preferisce il consumo di cibi selvatici. Perché? Perché in questo modo la popolazione locale avrà una dieta più varia ed equilibrata e perciò avrà un netto miglioramento nella propria sicurezza alimentare. Consumando quindi delle specie vegetali indigene, autoctone che, essendo tali, hanno sviluppato delle difese contro le condizioni ambientali e contro gli agenti esterni, aumentiamo anche il tenore di sostanze protettive nella nostra dieta, come ad esempio di carotenoidi, di vitamina E, di composti fenolici, che esercitano un'importante e efficace azione antiantossidante. Ad esempio, il consumo prolungato di polifenoli può contribuire a ridurre il rischio non solo di malattie come il cancro, ma anche di disturbi cardiovascolari, di diabete, di osteoporosi e di alcune malattie neurodegenerative, proteggendo quindi il nostro organismo dai danni che i radicali liberi possono arrecare al nostro DNA. Tutto ciò vale non solo per i vegetali, ma vale anche per i cibi di origine animale. Questo significa che i valori nutrizionali variano in maniera significativa da specie a specie. Un altro esempio che posso apportare è quello di alcune tipologie di pesce indigeno, che sono importante fonte di proteine e contengono più vitamine, più sali minerali come ferro e zinco rispetto a specie commerciali. Nei paesi in via di sviluppo, in particolare, come accennavo prima, preferire il consumo di cibi selvatici fa sì che la popolazione abbia non solo una dieta più varia ed equilibrata, ma abbia appunto una maggiore sicurezza alimentare che si ripercuoterà in un migliore stato di salute. Per garantire la biodiversità alimentare è nata una grande associazione internazionale no profit che prende il nome di Slow Food, che ha come obiettivo quello di restituire il giusto valore al cibo, andando infatti a tutelare la biodiversità alimentare. Per fare questo si è avvalsa di diversi progetti, i più importanti sono due, citiamone appunto, sono l'Arca del Gusto e i Presidi. Cosa fanno questi progetti? Oltre a misurare le ripercussioni economiche, ambientali, sociali e culturali di questi progetti, Slow Food negli ultimi anni ha cercato di quantificare quali sono gli effetti che il consumo di prodotti tutelati da questi appunto gruppi ha sulla salute del consumatore, aiutandosi con una serie di analisi nutrizionali su prodotti di origine sia animale che vegetale, tramite la collaborazione con diverse università e laboratori specializzati. Il confronto tra prodotti quindi appartenenti sia all'Arca del Gusto o ai Presidi Slow Food e il confronto dunque con altri prodotti invece commerciali ha mostrato che ci sono delle differenze significative sia in termini nutrizionali, che poi vedremo economici, sia per specie animali che per specie vegetali. Dunque, possiamo riassumere da questi risultati che la tutela della biodiversità e il consumo di specie e di razze locali fa sì che si riesca non solo a tutelare l'ambiente e a preservare le tradizioni culturali di un territorio, ma parallelamente è anche un fattore di sicurezza alimentare che migliora la salute della popolazione, in realtà di tutta la popolazione. Questo perché il nostro cibo rappresenta la nostra salute. Spesso si dice che in realtà noi siamo ciò che mangiamo e quindi fare delle scelte consapevoli a tavola è una scelta che aiuta non solo noi stessi a stare bene con il nostro corpo, ma può aiutare, anzi, diciamo, questo è stato documentato, aiuta la biodiversità del nostro pianeta e preserva la salute appunto del nostro pianeta Terra. Ora andiamo nel dettaglio ad analizzare ciò che la nostra azienda si propone di raggiungere come obiettivo ogni giorno. Infatti ho intitolato questa slide con un'immagine appunto di insegnanti e bambini che sono appunto in un ambiente conviviale consumando il pasto insieme. L'ho appunto intitolata La biodiversità e la mensa che vorrei. Questo perché? Perché avere un'alimentazione gustosa ed equilibrata è un diritto di tutti che va difeso ogni giorno. E in questo senso la mensa scolastica è il luogo ideale per iniziare a pensare e sperimentare un modo di conoscere, di scegliere, di consumare e anche ovviamente di condividere il proprio cibo con chi ci è accanto. Adesso parallelamente andiamo ad esaminare che cos'è la stagionalità. Allora, diciamo che la vita delle piante sia nei frutteti che negli orti viene scandita dal susseguirsi delle stagioni. Ogni periodo dell'anno è tipico per particolari prodotti che si presentano in quella stagione e che hanno quindi delle caratteristiche migliori anche da un punto di vista nutritivo. Una volta però non era così. Una volta infatti il legame dell'uomo con la natura era molto più stretto rispetto adesso ed anche la scelta del cibo dipendeva proprio dalla natura stessa. Che significa? Che d'inverno avevamo le arance e d'estate avevamo delle pesche e non era possibile che ci fosse diversamente. Oggi non è più così, infatti è un'abitudine ormai diffusa acquistare in qualsiasi stagione dell'anno, nei supermercati, nei mercati rionali e comunque nei negozi al dettaglio, la maggior parte sia di frutta che di verdura, salvo alcune eccezioni che fortunatamente ancora esistono, ovvero le angurie d'estate e le castagne nel periodo invernale. Le ragioni di questa disponibilità sono molteplici. La prima è sicuramente il fatto che per lo più ora si coltiva in serra, c'è poi anche il motivo di una maggiore facilità dei trasporti che favorisce appunto scambi commerciali con paesi che hanno delle condizioni climatiche diverse e quindi questo fa sì che ci sia una produzione agricola fuori stagione per quanto riguarda il nostro paese. Anche le tecniche di conservazione e la scelta di particolari varietà di una stessa specie che matura e viene quindi raccolta in mesi diversi, e da questo nasce proprio la definizione di primizie e di tardive, contribuisce a una maggiore reperibilità di molti prodotti ortofrutticoli. L'agricoltura può però svolgere un ruolo importante per la difesa della biodiversità, cioè di tutte quelle forme nelle quali si differenziano sia animali che vegetali. Infatti sono migliaia le specie nel nostro pianeta, purtroppo, a rischio sopravvivenza. Questo è un problema comunque diffuso a livello mondiale, tant'è che l'ONU ha proclamato il 2010 come anno internazionale della biodiversità e il decennio che va dal 2011 al 2020 come decennio della biodiversità. In questo periodo tutti i paesi sono stati chiamati ad azioni che arrestano la quotidiana perdita di diversità biologica. L'Italia ha 12.000 specie di flora, delle quali circa il 14% sono specie endemiche, ed è comunque il paese europeo, stando a quanto afferma il WWF, più ricco di biodiversità, anche se in realtà stiamo peccando anche noi nella perdita purtroppo di questa ricchezza. Torniamo ai protagonisti del nostro seminario, ovvero biodiversità e stagionalità nella mensa, in particolare nella mensa scolastica. Allora, dobbiamo dire che avere un'alimentazione equilibrata e corretta, ma che sia anche al tempo stesso accettabile e gradevole, costituisce un presupposto essenziale non solo per il mantenimento in buono stato di salute, ma soprattutto in età evolutiva e della fascia appunto di cui noi ci occupiamo, per avere anche una crescita ottimale. Infatti, a scuola avere una corretta alimentazione ha il compito di educare il bambino ad apprendere buone e salutari abitudini e comportamenti alimentari. L'alimentazione del bambino però deve essere considerata in un contesto che è più ampio, quale quello dell'ambiente, che però deve essere inteso non solo in senso fisico, ma anche in senso sia socioculturale che psicologico. Questo perché? Perché il momento del pasto a mensa è un momento di apprendimento Perché a scuola i bambini imparano proprio a stare a tavola, imparano a mangiare ciò che hanno nel piatto, possibilmente senza sprecare, apprezzare nuovi sapori che a volte magari possono risultare anche inconsueti. La variazione stagionale dei cibi consente di proporre quindi degli alimenti che sia per diversità di gusti che di abitudini, a volte anche purtroppo per mancanza di tempo per le proprie preparazioni, non vengono consumati a casa. L'introduzione di nuovi alimenti è l'obiettivo che tutti noi ci poniamo e che può essere facilmente accettata se si supera quell'iniziale rifiuto di un bambino che magari non è ampiamente propenso a sperimentare nuovi piatti, e questo risultato si può raggiungere con la collaborazione di una serie di figure che sono sia il nostro personale di sala addetto appunto alla distribuzione, ma anche grazie alla preziosa collaborazione di insegnanti e di maestre che tutti i giorni convivono con i bambini, che condividono il momento del pasto. Il menù che viene servito dalle mense scolastiche delle scuole del settimo municipio di Roma è elaborato secondo i principi di un'alimentazione sana ed equilibrata da un punto di vista nutrizionale, e vengono anche utilizzati degli alimenti tipici, al fine di insegnare ai bambini il mantenimento delle tradizioni alimentari. Infatti, come indicato nelle linee guida per una sana alimentazione del INRAN, che è l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e Nutrizione, la varietà degli alimenti è fondamentale perché consente di avere un apporto adeguato di nutrienti necessari per avere una crescita armonica e salutare, e contribuisce in maniera analoga a diffondere abitudini alimentari corretti e anche a mantenere le tradizioni alimentari. I menù scolastici delle scuole del Comune di Roma ruotano su 9 settimane, in modo che non venga mai ripetuta la stessa ricetta, o perlomeno quasi mai, e sono anche divisi su 2 stagioni. Viene considerata la stagione invernale e viene considerata la stagione estiva. In questo modo, appunto, i bambini, così come il personale educativo scolastico, acquisiscono la disponibilità di ortaggi e di frutta in relazione alle stagioni e soddisfano le proprie necessità fisiologiche di modificare l'alimentazione secondo quello che è il clima ambientale. Un menù quindi variato e variegato, facilmente attuabile per la molteplicità di alimenti che proprio la dieta mediterranea ci offre, fa conoscere ai bambini alimenti diversi, sapori nuovi, e stimola, o comunque dovrebbe stimolare, curiosità verso il cibo. La variabilità del menù del pranzo è ottenuto utilizzando dei prodotti di stagione, appunto, con i quali vengono elaborate delle ricette il più possibile diversificate tra loro e diverse appunto nell'arco delle 9 settimane, e comunque piuttosto semplici da attuare. Vediamo quindi ovviamente quali sono le 4 stagioni principali e quali sono i protagonisti di ciascuna stagione. In primavera troviamo frutti quali fragole, ciliegie, le nespole, fagiolini, asparagi e spinaci. D'estate, come frutta tipica, abbiamo anguria e melone, pesche ed albicocche, e abbiamo poi melanzane, pomodoro, peperone. Passiamo ai mesi autunnali ed invernali. In autunno abbiamo tipicamente il melograno, abbiamo il kaki, i finocchi, l'uva, la zucca, i carciofi. Nel periodo invernale abbiamo invece i kiwi, le arance, il mandarino, broccoli, cavolo e cavolfiore. Vediamo però perché è importante mangiare di stagione. Allora, diciamo che dovremmo tutti noi attuare questa scelta consapevole per diversi motivi. Il primo motivo, è ovviamente un motivo di salute. Perché? Perché mangiare frutta e verdura di stagione vuol dire appunto seguire quello che è il naturale ritmo del nostro pianeta Terra. E frutta e verdura di stagione ci offrono quindi il massimo della loro qualità e dei loro componenti nutrizionali proprio quando avviene la loro maturazione naturale nella terra. Il secondo motivo per cui è importante mangiare di stagione è un motivo puramente di gusto. Perché? Perché i prodotti di stagione sono sempre più buoni, sono più profumati, più carnosi e quindi ci permettono di godere del loro vero sapore e del loro vero odore. Frutta e verdura di stagione fuori stagione possono invece risultare poco gustosi. Infatti, mangiare un pomodoro d'inverno non sarà mai come mangiare un pomodoro estivo maturato al sole. Un altro motivo per cui è importante mangiare di stagione è appunto il rispetto del nostro pianeta. Perché? Perché, come abbiamo appunto spiegato finora, mangiare secondo natura permette anche di ridurre l'inquinamento dovuto all'uso di sostanze utilizzate per la coltivazione e per l'agricoltura, come ad esempio i pesticidi. Quindi, scegliendo questa direzione, ovvero il mangiare di stagione, possiamo appunto avere anche una maggiore sostenibilità ambientale. Dunque, mangiare di stagione e rispettando anche la biodiversità significa avere un'alimentazione sostenibile. Questo perché? Perché scegliere alimenti salutari che vengono prodotti nel nostro pianeta ci fa stare meglio. E perché frutta e verdura appunto sostenibili lo sono perché crescono e maturano seguendo quello che è il ritmo delle stagioni dettato dal pianeta Terra. Se invece scegliamo di mangiare frutta e verdura fuori stagione, come abbiamo anticipato in qualche slide precedente, non solo avrà un effetto negativo sul nostro gusto perché i sapori saranno sicuramente meno importanti rispetto a frutta e verdura di stagione, ma scegliere appunto degli ortaggi anche in stagioni dell'anno in cui non sono propriamente appunto indicati vuol dire che questi sono appunto coltivati nelle serre utilizzando luce artificiale, vengono magari raccolti ancora acerbi per poi essere fatti maturare nelle celle frigorifere. Nella maggior parte dei casi anche frutta e verdura che non sono di stagione vengono trasportate per molti chilometri, facendo quindi aumentare non solo i costi e quindi non solo hanno un impatto economico importante, ma avranno anche un impatto sull'ambiente perché ciò si tradurrà in un forte inquinamento ambientale. Come facciamo a mangiare di stagione? In realtà è molto semplice perché abbiamo la possibilità, sotto diversi appunto punti di vista, di utilizzare dei calendari che ci indicano quali sono frutte e verdure di stagione e quindi abbiamo la possibilità di rispettare ogni mese la stagionalità degli alimenti. Un piccolo memo per ricordarci appunto quando cadono precisamente le quattro stagioni. Allora, in inverno andiamo dal 23 dicembre al 20 marzo, la primavera va dal 21 marzo, siamo entrati da poco nella primavera, terminerà il 21 giugno, l'estate va dal 22 giugno al 22 settembre, infine l'autunno va dal 23 settembre al 22 dicembre. Vediamo illustrati, così per avere un effetto grafico, quello che è il calendario stagionale della frutta. Vediamo ad esempio le arance, le troviamo nei mesi da gennaio a maggio e da novembre a dicembre. Albicocche e anguria sono tipicamente estive, da giugno ad agosto. Le castagne nei mesi invernali, da ottobre a febbraio, anche le fragole sono primaverili estivi. Le pere e le mele sono due tipologie di frutta che in realtà troviamo quasi tutto l'anno, tranne che nei mesi di giugno e luglio. Anche le pesche e le ciliegie ovviamente sono un frutto tipicamente dei mesi estivi. Il kiwi ha una maggiore disponibilità nell'arco dell'anno perché lo troviamo in tutti i mesi, tranne nei mesi che vanno da giugno a settembre. Il kaki è un frutto tipico dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il limone invece lo troviamo appunto anch'esso nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e poi nei mesi che vanno da gennaio ad aprile. Ora vediamo il calendario stagionale della verdura. Gli asparagi li troviamo nei mesi che vanno da marzo a giugno, i finocchi nei mesi che vanno da gennaio ad aprile e poi da settembre a dicembre. L'insalata la troviamo in tutti i mesi dell'anno, quindi è un ortaggio sempre disponibile. La carota la troviamo nei mesi di aprile e di maggio e poi di nuovo da agosto a novembre. I broccoli nei primi 3 mesi dell'anno e poi di nuovo da settembre a dicembre. Peperoni e melanzane sono tipicamente estive, infatti li troviamo da giugno, luglio, agosto a settembre. Le melanzane in realtà si trovano anche un po' ad ottobre. I carciofi li troviamo nei mesi invernali, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e anche ad aprile. Le zucchine sono anch'esse un ortaggio estivo, infatti si trovano da giugno a settembre. La zucca invece la troviamo nei mesi di settembre, ottobre, novembre. I cavolfiori li troviamo nei mesi tipicamente invernali, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e anche ad aprile. Infine i cavoletti di Bruxelles li troviamo nei mesi di gennaio, febbraio, agosto e settembre. Ancora, abbiamo altri esempi di verdure e come vediamo qual è il loro calendario stagionale. Vediamo ad esempio come i pomodori troviamo principalmente nei mesi estivi, infatti sono tipici dei mesi da maggio ad ottobre. Il radicchio è un tipo di ortaggio che è ampiamente disponibile lungo l'arco dell'anno, è presente in tutti i mesi, così come principalmente il sedano, soltanto a dicembre è difficile reperirlo. Le barbabietole analogamente si trovano quasi sempre tranne marzo ed aprile. Troviamo poi i cetrioli che sono tipici invece del periodo primaverile estive, vanno da aprile a settembre. I piselli si trovano, diciamo, vengono raccolti tra aprile e giugno. I fagiolini invece hanno una disponibilità più ampia perché vanno da aprile ad ottobre. Dunque, tutto ciò che ho voluto trasmettere con questo seminario, con questa appunto presentazione, è l'importanza di appunto alimentarsi in maniera consapevole. Perché scegliere dei prodotti stagionali significa non solo tutelare la nostra salute, che è assolutamente importante e fondamentale, ma al tempo stesso dobbiamo ricordarci che fare delle scelte consapevoli a tavola significa parallelamente proteggere la salute del nostro pianeta, che è la nostra casa. Quindi se noi proteggiamo e tuteliamo il nostro pianeta Terra, garantiamo anche a noi stessi una migliore sopravvivenza e un migliore stile di vita.